Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Bentrovati i nostri ascoltatori, nuova puntata di Fantascientificast con la rubrica Mondorama dedicata al cinema e come sempre abbiamo qui con noi il nostro esperto di cinema Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao.
Oggi doppio appuntamento Emanuele su due pellicole diciamo uscite da poco, di cui la prima che passa sotto la tua lente di ingrandimento è Wonder Woman.
Sì, c'era molta attesa per il film di debutto in solitario dell'Amazzone di casa DC Comics, che era apparsa in Batman vs Superman brevemente, così come cameo, più o meno, anzi che come cameo, come intervenuta in un momento topico del film, però senza che si conoscessero le sue origini segrete, mm-hmm, o la sua provenienza. Questo film fa un salto indietro nel tempo e ci mostra le origini leggendarie del personaggio, che è una semidea in sostanza, figlia di Giove, che l'ha creata, l'ha generata per un motivo, per, diciamo, per opporsi all'altro suo figlio Ares, che invidioso della creazione degli esseri umani ha deciso di ribellarsi a tutti gli dèi e di uccidere il padre. Questa almeno è la storia che viene raccontata a Wonder, alla piccola Diana nell'isola delle Amazzoni sin da bambina, dicendo che la razza umana è buona, che il mondo fuori sarebbe un mondo perfetto se non esistesse Ares e se non ci fosse Ares che diciamo, nell'ombra si sta riposando dopo la sconfitta subita millenni prima per... come dire, assalire l'umanità e provocare la distruzione del mondo. Bene o male, questo è insomma, in sintesi. Dopodiché, quello che avviene nel film è che scopriamo che nel mondo sono passati migliaia di anni, c'è nel frattempo la prima guerra mondiale, un uomo non si capisce bene come passa attraverso il varco tra l'isola delle Amazzoni, Themyscira e il nostro mondo, mette a conoscenza la piccola, ormai non più piccola, la Diana della guerra mondiale. Questa la ragazza pensa che sia una manovra di Ares redivivo e decide di partire per andare a sconfiggere Ares e, nella sua ingenua visione delle cose, salvare l'umanità e bloccare tutto il male che esiste nel mondo, perché qualcuno ha raccontato questa leggenda per cui è Ares il problema vero dell'umanità.
Direi che a questo punto, Emanuele, lanciamo il trailer, dopo riprendiamo dopo l'analisi, ok?
Diana, combattere non fa di te un'eroina.
E se prometto di stare attenta? Solo uno scudo, allora.
Diana.
Senza bordi affilati.
Sii prudente nel mondo degli uomini, Diana. Essi non ti meritano.
Già mi hai raccontato questa storia.
Che posto è questo? Voi chi siete?
Siamo il ponte per una maggiore comprensione fra gli uomini.
Certo.
Qual è la tua missione?
Allora, ecco. Non sapete il pericolo che correte. In trincea la chiamavano Dottor Poison. Moriranno a milioni, la guerra non finirà.
Io vado, madre.
Sai che se decidi di partire, potresti non fare ritorno.
Se io rimanessi, chi sarei? La guerra.
Beh, in realtà la guerra è da quella parte, ma noi andiamo di qua prima.
Come fa una donna a combattere con questo addosso?
Chi è questa giovane donna?
Lei è la mia...
Diana, principessa di...
Prince, Diana Prince. Se credi che la guerra debba cessare, aiutami a farla cessare.
Cosa sei tu?
Lo scoprirai presto.
Dunque, eravamo rimasti alla Prima Guerra Mondiale, Emanuele.
Sì, Diana arriva sul fronte belga, scopre che uno scienziato, un colonnello, un generale che ha un piano diabolico per non far finire la prima guerra mondiale, un generale tedesco che interpretato da Danny Houston, che ha questo piano per creare una super arma batteriologica per ribaltare le sorti di un conflitto che ormai il Reich aveva perso, e lei pensa che sia Ares. Aiutati da un onorevole inglese, lei e il capitano Trevor affronteranno le macchinazioni del tedesco e cercheranno di sconfiggerlo. Diciamo che alla fine si rivelerà il vero volto di Ares, non dico altro, si rivelerà le macchinazioni dei cattivi verranno sabotate, verranno bloccate da Wonder Woman. Diana al prezzo, ci sarà un prezzo da pagare. In qualche modo il personaggio si renderà conto che non è esattamente come pensava, che l'umanità in fondo se fa la guerra non è perché Ares l'ha sobillata, ma anzi Ares in qualche modo è un prodotto di questa dell'umanità più che più che un istigatore di violenza. E quindi il personaggio cresce, acquisirà la consapevolezza di sé e diventerà la vera Wonder Woman, perché per tre quarti di film è Diana, è un personaggio in apprendistato, è una donna che non ha ancora capito quali sono i suoi poteri, e quindi diventerà l'eroina che poi arriverà nei giorni nostri, perché l'intero film è un flashback. All'inizio si apre al Louvre, dove lei fa l'archivista, guarda una foto degli anni passati e ricorda quelli che sono gli eventi, e il film si chiuderà con il presente. Quindi in qualche modo tutta la vicenda raccontata dei primi anni del secolo scorso sono appunto un flashback che serve a raccontarci l'origine del personaggio.
Come ti è sembrato tutto sommato come film?
Allora, il film ha grossi problemi, non è che non abbia buone intenzioni e non è che il risultato non sia spettacolare, anzi il risultato è assolutamente nella media del film del genere, forse un po' esagerato nella parte finale, un po' eccessivo. Ormai il problema di questi film è che ogni scontro deve superare lo scontro del film precedente. Ogni scontro deve
crescendo,
essere più grosso. Esatto. Ora, però il problema qual è stato? Che siamo partiti da Man of Steel, parliamo di DC Comics, in cui a momenti veniva distrutto il pianeta Terra, Metropoli semidistrutta, milioni di morti, uno scontro epocale tra Zod e Superman. In Batman vs Superman anche lì scontro epocale tra Batman e Superman, poi scontro con Doomsday, morte di Superman, apocalissi, e ora Wonder Woman torna un po' indietro, quindi lo scontro con Ares comunque è roboante, ma appare un po' esagerato considerato il calibro dei due personaggi. Non è che sia coinvolto, non è che ci siano grandi tecnologie, non è che ci sono grandissimi poteri rispetto a quello che si era visto prima, eppure comunque deve essere al top dello spettacolo, e quindi c'è questo momento in cui dico: noi esseri umani vediamo gli dèi che dall'alto, che in alto si scontrano fra di loro, e noi piccoli umani guardiamo questi scontri così un po' timorosi. Però i problemi seri del film sono legati a una sceneggiatura che non segue, non chiude bene tutti i passaggi, non riesce a essere coerente e logica, ha parecchi buchi, parecchi momenti in cui anche le battute che dovrebbero far ridere, i momenti in cui la tensione cala, non funzionano semplicemente. E quindi è un'opera che migliora un po' lo standard specialmente di Man of Steel, però non è un'opera perfettamente compiuta. Ecco, si potrebbe anche dire che questi film nascono per il puro divertimento, però che le sceneggiature siano che abbiano un minimo di coerenza, che una nave non passi dal mare Egeo a Londra in una notte, veramente un veliero, pur se trascinato o se tirato da una nave a vapore, anzi, insomma, queste cose, ecco, un minimo di coerenza ci vorrebbe.
Ci sono anche qui dei camei di altri supereroi del Pantheon DC Comics, come c'era stato in Superman vs. Batman?
No, siamo qui, è più accennato, c'è un accenno all'industria Gotham, all'industria Wayne all'inizio, e non c'è la presenza dei supereroi. I supereroi non esistono perché sono sia nella parte introduttiva e finale in disparte, appunto è Diana che ricorda, e c'è un accenno al fatto che abbia un rapporto, nel senso abbia un contatto con Bruce Wayne, quindi un preciso collegamento, però l'età in cui appare il personaggio di Diana è assolutamente un'età in cui i supereroi non hanno ancora fatto la loro apparizione. Quindi le vicende, diciamo, il Wonder Woman si prefigura come il primo supereroe di questo universo cinematografico di DC Comics, perché comincia l'attività nel 1918, quando appunto gli altri supereroi non erano neanche nati o neanche arrivati sulla Terra, come Superman.
E Gal Gadot la promuoviamo o no?
La promuoviamo, non è il problema del film, lei fa quello che deve, non quello che può, funziona, ha carisma, funziona il personaggio, lei riesce a rendere anche le sue ingenuità, le fragilità, ha il fisico, non è lei il problema di questo film, non sono neanche gli ottimi attori, i comprimari, che però si trovano a recitare battute che non funzionano, è quello il problema. E poi veramente il film è eccessivo, 140 minuti per una storia semplice, lineare, in cui alla fine c'è essenzialmente da bloccare il cattivo, sconfiggerlo e diciamo salutare gli spettatori. 140 minuti sono tanti, veramente tanti.
Per cui anche qui allora mi confermi il fatto che sostanzialmente tutti i film DC Comics apparentemente sono veramente un po' di gradini sotto anche il peggiore dei film Marvel.
Ma c'è un problema di fondo. La DC Comics non ha cominciato l'universo a sfruttare il suo universo di personaggi in modo coerente. La Marvel aveva un progetto, il Marvel Cinematic Universe, un progetto di continuity, un progetto di collegamento tra i personaggi. La DC ha inseguito questo schema. All'inizio sfruttava i suoi personaggi singolarmente, la trilogia di Nolan, il Batman Returns, non ha visto il potenziale dell'universo condiviso. Quindi si è trovata improvvisamente a inseguire su questo piano. Quindi Man of Steel nasce da solo, poi lo collegano a Batman per cercare di appunto, creare anche loro un universo. E l'altro problema è il tono dei film. La DC ha deciso che i suoi film erano più seri, erano più cupi dei film Marvel. Questo schema ha funzionato meno. Allora hanno cominciato a cercare di metterci le battute, l'ironia, le risatine. Però la cosa non funziona, perché è come un ibrido che nasce in un modo, ripreso in corsa, senza una direzione precisa. I film non hanno un carattere unitario, e sembra avere un carattere unitario questo universo cinematografico in cui tu ogni pezzo sembra un po' sconclusionato.
Per cui sembra fine il fatto che siano delle pellicole sé stanti che cercano all'ultimo momento di trovarle fuori una patch di raccordo, sostanzialmente.
Sì, meno evidente in Wonder Woman, perché forse è più ragionato, un po' più ragionato, anche se poi le gag sembrano posticce. È stato così per Suicide Squad, per esempio, veramente molto. Anche Batman v Superman ha avuto cambiamenti di visione. Forse Wonder Woman, ripeto, alza un po' la media, perché riesce a appoggiare sulla credibilità del personaggio, e anche nei momenti interessanti. La prima guerra mondiale, la rappresentazione dell'orrore della prima guerra mondiale ancora oggi fa paura, nonostante insomma ne abbiamo viste tante, però la prima guerra mondiale è ancora uno spettro che insomma non è ancora passato un secolo dalla fine, quindi è ancora presente, e quest'idea funzionava, l'ingenuità di Diana, che pensa che il male, la fanciullezza, no? Del personaggio, che pensa che il male si possa rappresentare con un unico personaggio, rimanda un po' a quelle narrazioni che attuali, anche di certa stampa, di certa propaganda, che incarnano, che so, mi ricordo in Osama Bin Laden, la somma di tutti i mali, la distruzione di un super cattivo come la soluzione di tutti i problemi, e poi si cresce e si scopre che purtroppo non è così, non è uccidendo il cattivo del momento che il male viene sconfitto per sempre, ma è semplicemente una pausa, ecco, un momento temporaneo.
Prossimi, chiamiamoli capitoli futuri, sempre dell'universo DC Comics, che sono previsti e pianificati eventualmente, Emanuele?
Aspettiamo per luglio la Justice League, il film in cui vedremo appunto l'unione dei vari supereroi DC, rivedremo Wonder Woman, rivedremo Batman, probabilmente rivedremo risorgere Superman, vedremo Flash, vedremo Deathstroke, Terminator, vedremo ci sarà ancora Aquaman, e quindi tutti i supereroi della DC Comics in un universo coerente, in gruppo che lotteranno contro chi? Darkseid, probabilmente, il super cattivo, e quindi insomma quella è l'occasione di vedere quello che dovrebbe essere per la DC Comics il momento culminante di un progetto. Quello che è stato The Avengers per la Marvel sarà la Justice League, un gruppo che dal punto di vista fumettistico ha una storia enormemente più lunga di quella degli Avengers, nasce prima degli Avengers, mm-hmm. ma che sul fronte cinematografico sta inseguendo, perché appunto è la Marvel che ci ha pensato prima a mettere in scena gli Avengers.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
A terra! Vai, vai, vai! Oh no, adesso moriamo!
Qualunque cosa ci sia, è nascosta lì da 2000 anni. Non è una tomba, è una prigione. Nick! I geroglifici dicono che si chiamava Amanet, scelta come futura regina d'Egitto. Ma la sua sete di potere la condusse su un sentiero più oscuro. Per questo decisero di fermarla.
Per via delle sue azioni, questo antico potere è tornato. Lei è ancora vivo perché è stato scelto.
Scelto? Da cosa?
Dal male. Il male supremo.
Secondo la leggenda era un essere dai poteri inimmaginabili. Adesso sta usando te per riacquistarli. Oh mio Dio!
Non si fermerà finché non avrà trasformato il nostro mondo nel suo.
Resta accanto a me. Troveremo un modo.
Non lasciarmi.
Non puoi scappare.
Jenny!
Non puoi sfuggirne. Ha dei progetti per te.
Mentre invece adesso ci tocca parlare di un ennesimo reboot, vero Emanuele?
Sì, è l'ennesimo reboot. La Universal ha scoperto di avere nel suo catalogo film di grande tradizione come La Mummia, come L'Uomo Invisibile, e il Frankenstein e altre creature. E appunto ha deciso di creare La Mummia, che riporta in scena la storia del faraone, e qui in realtà è una donna faraone che sopravvive ai millenni, arriva nel nostro mondo e imperversa con un piano di conquista, di vendetta più o meno articolato, più o meno organizzato. Il progetto appunto è quello del Dark Universe, che è il progetto con cui la Universal manderà da qui ai prossimi anni le sue creature in un universo unico.
Per cui coerente stile Marvel o
L'idea è quella, ossia una misteriosa organizzazione che collega tutte queste, diciamo, che sta dietro le fila, comandata da un personaggio che si chiama Henry Jekyll, quindi Dottor Jekyll, e dove c'è Jekyll ci sarà Mr. Hyde, che insegue queste minacce. La prima appunto è La Mummia, Tom Cruise è il protagonista di questo film, poi ci sarà Javier Bardem, ci saranno altri attori di grido, per Angelina Jolie che farà la moglie di Frankenstein, quindi una serie di attori di alto livello in un progetto appunto di universo unico in cui ogni film sarà collegato all'altro. È interessante capire come potranno essere collegati La Mummia, Frankenstein, ma anche il Gobbo di Notre Dame, tanto per dirne, perché tutti questi personaggi che sono stati protagonisti di film della Universal dagli anni 30 ad oggi verranno uniti in questo universo unico e assolutamente a questo punto tutto da scoprire. Il primo film appunto l'abbiamo visto da poco, non lascia promettere bene, non è che sia che abbia convinto la maggior parte di coloro che l'hanno visto, neanche il pubblico, a dire la verità, che l'ha bocciato e in questo momento sta a meno di 300 milioni di dollari, quando Wonder Woman, che era il principale competitore, ha quasi raggiunto i 600, per esempio, in tutto il mondo. Addirittura in America è andato malissimo, 56 milioni di dollari di incasso.
Caspita,
quindi
è un flop praticamente.
Sì, per gli Stati Uniti sì, perché se un film non incassa nel proprio paese almeno i propri soldi, e dico almeno i propri soldi, in pratica è come se non se avesse perso, perché i biglietti pieni, cioè il guadagno pieno, si ha nel proprio paese, mentre all'estero ci sono diritti, quindi sono percentuali degli incassi, non è tutto. Quindi se l'incasso lordo è 300 milioni di dollari, insomma, significa che in questo momento non sta altro che prendendo i suoi soldi, e forse addirittura sta perdendo, se si considera che è costato 125 milioni di dollari e di promozione ne sarà costati almeno altri 50 o altri 100 per forse.
A te, quindi, Emanuele, come ti è sembrato?
È un pasticciaccio, c'è di tutto, ci sono gli zombie, ci sono appunto c'è la mummia, ci sono gli scheletri che camminano, ci sono le tempeste di sabbia, che cosa altro dire? Io ho detto nella mia recensione su Fantasy Magazine: ci manca solo impepata di cozze, tutto, ci hanno inserito tutto, e alla fine l'effetto è quello di un'attrazione, di una galleria degli orrori, più o meno, in cui appunto si viene assaliti da queste creature perché ci vogliono spaventare, emozionare, però manca essenzialmente la narrazione. Cioè, la narrazione è abbastanza esile, come dicevo, questo personaggio di questa donna faraone che era stata umiliata 2000 anni prima di Cristo e seppellita viva e che risorge nel nostro tempo, Oh, non si capisce bene cosa voglia fare di quello che dice, vuole conquistare il mondo. Vabbè, ok, ma come? Niente, scatena le sue mummie, uccide chiunque, così. Insomma, non c'è un'idea chiara,
neanche un minimo di pianificazione, diciamo.
Abbiamo la cosa, giochiamo un po' con i pupazzetti, giochiamo con la mummia, giochiamo con Cruise, che comunque fa sempre la sua figura, perché comunque è un attore che richiama le folle. Ecco, però stavolta neanche Tom Cruise è servito allo scopo. Io ho sempre pensato abbastanza bene del Tom Cruise come attore che fa fare incassi a Hollywood, cioè è un dato innegabile che nel corso degli anni grandi produzioni si siano finanziate, prodotte o comunque in cui Cruise ha fatto da attore abbiano incassato molto, penso ai Mission Impossible, Edge of Tomorrow, sì. Film che hanno funzionato al botteghino. Questa volta Cruise ha trovato il suo primo iceberg sulla sua lunga carriera di grandi successi. Incredibile da questo punto di vista, però è evidente che se non c'è un buon film la gente se ne accorge, non basta semplicemente avere degli effetti speciali che tra l'altro hanno questo aspetto vintage anche interessante, cioè l'idea che non sia che sono fatti in CGI ma sembrano appunto i vecchi stop motion, i vecchi scheletri più o meno scattosi. È carina come idea, però senza una storia le cose non funzionano, ecco.
Per cui c'è la sensazione che la produzione abbia, come dicevi te prima, fatto una checklist di tutto quello che può far paura, l'abbia messa dentro, sì, in maniera un po' confusionaria e puntando sul fatto che c'era il Tom Cruise che amalgamava il tutto.
Sì, c'è anche Russell Crowe che fa appunto Jekyll, poi vedremo Johnny Depp che farà l'uomo invisibile, cioè vedremo divi buttati lì, perché appunto fanno richiamo, hanno il fisico, hanno la potenzialità, ma anche lì non si capisce bene. Russell Crowe a un certo punto appunto lo vedremo come Mr. Hyde, ma una versione più o meno tecnologica, una versione diversa di Hulk era la versione Marvel dello stesso stilema, cioè appunto del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e qui però la figura originale sembra l'epigono. Ecco, c'è questo problema, c'è questo rischio che l'idea di far diventare questo gruppo di personaggi una specie di supergruppo di supereroi, che poi è un'idea simile a quello che aveva avuto Alan Moore nella Lega degli Straordinari Gentlemen, non sembra in questo momento avere un carattere, almeno perché il primo film comunque anche lì non ha una personalità ben definita, c'è qualche battuta assolutamente involontaria, ci sono anche momenti in cui si volevano far ridere ma non si ride, c'è tutto, ci sono i fantasmi, è un pastone che lascia anche un po' spiazzati da un punto di vista critico. Di cosa si può dire? È divertente anche lì. Per fortuna ha un grosso vantaggio rispetto ad altre produzioni di tutti questi ultimi anni. Non dura troppo, dura un'ora e mezza, quindi alla fine dura 100 minuti circa, quindi non c'è il pericolo che si rivenga assaliti per 2 ore e 40 o 2 ore e 20 da mostri in continuazione. A un certo punto il film va verso la sua direzione molto semplicemente e la chiude lì, per fortuna, ecco, da questo punto di vista. Almeno quello, siamo salvati in questo.
Emanuele, se hai delle informazioni in tal senso, come mai il fatto di scegliere in questo reboot la mummia in femminile e non in maschile come il vero originale? Cioè è sempre il solito giro, diciamo, del reboot che qualche cosina devono cambiare o...
Ma probabilmente una strada appunto per inseguire un mercato diverso. Sophie Botella è un'attrice emergente, è molto brava, quindi c'è il tentativo di accattivarsi un certo pubblico e anche lì insomma ribaltare un po' la prospettiva. Era abbastanza recente, se pensiamo che dei 7-8 anni fa il terzo della trilogia della mummia, che aveva sì, un po' rinverdito i fasti, quella con Brendan Fraser, quindi a un certo punto riproporlo a poca distanza probabilmente sembrava banale. La scelta precisa è probabilmente questa, poi diranno che c'erano motivi belli, artistici, tutto quello che uno vuole, il mercato, le leggi del mercato impongono di apporre qualche cambiamento per far sì che si cerchi di dare l'idea di qualcosa di nuovo. Di per sé il problema non è tanto l'originalità o meno, le cose si possono fare bene o male anche se sono viste e riviste, non è quello il punto. Quello che manca è veramente proprio quel divertimento spontaneo, secondo me, in questo film. Si vede che è un'operazione bilanciata, un tentativo di mettere nel bilancino vari elementi.
La Sophie Boutelat, giusto, si pronuncia così, esatto?
Perché francese, sarà Boutelat, allora guarda.
Ecco. Come si comporta? Vi dicevi che è esordiente, si cala nel personaggio?
Beh, esordiente no, perché aveva fatto anche Star Trek, quindi non era proprio semi-esordiente rispetto a personaggi come Cruise, come Johnny Depp, come Russell Crowe e Bardem, che fanno parte di questo, oppure la Jolie, che fanno parte di questo universo. Si comporta come si comporta una persona che più che altro ha un grosso make-up meno pesante di quello di Star Trek per tutto il film. Regge fisicamente il ruolo, fa le facce da cattiva, si diverte lei, perché è chiaro che secondo me si saranno divertiti un po' tutti gli attori a giocare alla cosa avventurosa, quindi secondo me non è anche lì, anche come è stato in Wonder Woman, non è il problema in sé negli attori, non è neanche in Cruise, che ognuno fa il suo mestiere, è l'amalgama in sé degli elementi che non funziona
bene. Anche qua si hanno notizie dei prossimi, chiamiamoli, capitoli?
Sì, nel 2018 vedremo il remake della moglie di Frankenstein, di James Whale, che appunto diretto da Bill Condon, che aveva diretto un bellissimo biopic sul regista, appunto, di L'uomo invisibile, della moglie di Frankenstein, che sarà interpretato da Angelina Jolie, e uscirà addirittura nel 2019. Quindi non c'è pericolo che si venga, almeno per ora, inflazionati da un film all'anno del Dark Universe della Universal. Ci vogliono andare con un po' più di calma rispetto a Marvel e DC Comics. Questo spero che possa essere possa far migliorare la qualità del prossimo film. Ovviamente se il prossimo film è già previsto, gli altri sono già in cantiere, però bisognerà capire se questo progetto non verrà abortito dai risultati della Mummia. In questo momento nessuno ha ancora comunicato niente in proposito, però insomma non sta andando così bene da dire siamo contenti, ne facciamo uno all'anno, vediamo, insomma.
Cioè, anche qui evidentemente vanno un pochino più coi piedi di piombo, evidentemente.
Sì. Anche perché alla fine stiamo parlando di personaggi che nella storia del cinema sono stati visti tantissime volte, quindi l'idea per riprenderli deve essere molto forte. Di Frankenstein ne abbiamo visti fino a un paio d'anni fa, non credo che passino 2 o 3 anni senza che qualche regista prenda il mostro di Frankenstein e più o meno lo cerchi di reinventarlo. Ricordiamo che se la Universal ha realizzato questi film nel corso degli anni, non è proprietaria dei personaggi, perché sono tutti personaggi fuori diritti, gli autori
sono open, esatto, creative common a momenti,
non sono pubblico dominio neanche, quindi assolutamente io, se volessi scrivere una storia sulla Mummia domani potrei fare un romanzo sulla Mummia, su Frankenstein, su chiunque di questi personaggi. Poi ovviamente bisogna capire se sono in grado di fare qualcosa di interessante con personaggi così visti e rivisti. Quindi l'idea vuole essere forte, vuole riprendere appunto i classici, omaggiarli, e adesso vedremo se Bill Condon, che è un regista di un certo spessore, saprà far meglio di quello che è stato fatto con la Mummia, che ha visto purtroppo Insomma, il Alex Kurtzman, che è un regista che è abbastanza famigerato e odiato anche dai trekker, in particolare insieme a Orci.
E Orci è all'innominato, ecco che...
Esatto.
Per cui allora, tutto sommato, allora ci teniamo ancora a quello del 99 con...
Ma quello, cioè, tipo, quello era assolutamente quello non si prendeva sul serio neanche per un istante, quindi ci ha divertito per quello, lo sapevamo. È un film, tra l'altro, in questo momento l'Universal ha rimesso sul mercato il cofanetto Blu-ray e DVD di tutti dei tre film, quindi stanno comunque cercando di vendere anche questo prodotto, perché è un prodotto che ha funzionato. Poi anche lì siamo andati calando, non è che il secondo era peggio, ma il terzo è stato ha generato uno spin-off, quella saga. Quindi
il terzo era quello dei c'era l'esercito di argilla cinese,
esatto,
giusto?
L'esercito cinese, cercando anche lì di inseguire il mercato cinese, capendo per primi che quel mercato poteva avere delle potenzialità. Sono film che hanno divertito per questo aspetto campy, questo aspetto un po' giocoso che avevano. Hanno giocato bene le loro carte alla fine. Qui no, qui abbiamo un film che non ha un carattere, non ha lo stesso carattere, e talvolta si prende un po' troppo sul serio.
Ok, bene Emanuele, direi che sostanzialmente abbiamo dato due pellicole, come dire, tutte e due, se vuoi, non dico bocciate, però come dire, pollice giù, per intenderci. Beh, ci rifaremo la prossima volta con qualche capolavoro, ecco.
Speriamo.
A proposito di capolavori, uscite a brevissimo, Emanuele, nel senso nelle sale cinematografiche, sempre a carattere fantascientifico, fantastico?
Beh, c'è proprio il 22 giugno esce c'è il quinto dei Transformers, proprio capolavoro, insomma, sì, non lo so. Uscirà un interessantissimo Civiltà Perduta, che è la storia di Percy Fawcett, che non è proprio fantastico, anzi per niente, però è nelle corde di chi ama il fantastico, l'avventuroso. È un personaggio interessante, per Percy Fawcett, il colonnello Fawcett si sono perse le sue tracce insieme al figlio nel 1925. Lui andava alla ricerca della mitica città di Zeta, una città di una civiltà precolombiana perduta. E il 6 luglio uscirà Amazing Spider-Man, anzi Spider-Man Homecoming, il ritorno di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Queste sono le uscite, diciamo, affini al mondo del fantastico che aspettiamo, e poi a metà luglio Justice League, appunto. Ecco.
Benissimo, direi che per questa puntata di Fantascientificast è tutto. Niente, io e Emanuele a questo punto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao Emanuele.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.